Ladies and gentlemen, boys and girls, it has arrived. Come to the dark circus. The circus where clowns never smile. Your darkest nightmares will come to life.
Eccoci qua, bentrovati, bentornati a Chi Tace Acconsente. Oggi puntatone, parliamo di giochi di ruolo, giochi da tavola, giochi in scatola, con un esperto del settore. Proprio un cultore in materia abbiamo oggi. Dimitri, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti e tutte.
Come stai?
Tutto molto bene, grazie, sono allora, contento di essere qua.
Te sei ex presidente di...
dell'Associazione Culturale Peter Pan di Città di Castello.
Di cosa vi occupate?
Ci occupiamo proprio del nostro tema di oggi, giochi da tavola, giochi di ruolo, miniaturismo, quindi modellismo. Quindi ecco,
vedi, quale in... ospite migliore? Vedi, io... Bravo, grazie, sono molto contento che tu sia qui. Allora, Dimitri, appunto, parliamo di questo oggi. Iniziamo la prima parte del programma, della puntata, diciamo, parlando di giochi di ruolo. Cosa sono i giochi di ruolo?
Allora, il gioco di ruolo per definizione è una opera teatrale, ok? Dove dei giocatori si mettono ovviamente tendenzialmente intorno al tavolo e un giocatore fa il narratore, quindi la parte di quello che crea la trama del gioco e lascia il campo all'interpretazione agli altri giocatori, okay. Che sono i giocatori appunto interpretano dei personaggi all'interno della narrazione del gioco. Il punto cardine del gioco di ruolo è che il giocatore appunto interpreta le scelte del proprio personaggio, quindi c'è una trasposizione su quello che è le caratteristiche del proprio personaggio, la storia del proprio personaggio che si muove all'interno di un mondo a sé stante, quindi un mondo parallelo sotto un certo
punto. Ok, quindi è in questi termini che si differenzia poi dal gioco in scatola classico, classicone...
Sì,
proprio l'interpretazione di un ruolo poi.
Esatto, il gioco in scatola è un preconfezionato dove hai delle regole ben precise, okay. Hai degli elementi, dei token, delle pedine, degli oggetti come delle carte o quant'altro, un tabellone magari, no? E il gioco si struttura all'interno di questo schema. Il gioco di ruolo non ha schemi per definizione. La trama può essere creata dal narratore o master o game master e lascia completa libera interpretazione sia ai giocatori che al narratore.
Che figata, ok. Allora, mi chiedevo, perché hai iniziato? Cosa ti ha portato a iniziare? La passione, non so, un evento in particolare, cosa ti ha portato?
Allora, il gioco di ruolo, il primissimo gioco di ruolo che ho fatto fu Il Signore degli Anelli, quando uscì appunto la saga del Signore degli Anelli, che per me era stata una cosa fantastica e io volevo vivere la battaglia del Fosso di Helm, quindi mi immaginavo il mio personaggio stracarico che combatteva, okay. E smanettava contro tutti gli orchi del mondo, volevo essere lì dentro. E quindi ci fu che nel nostro gruppo, ero ragazzino, cioè avevo 10, 11 anni, 12 anni al massimo, non più, il fratello di un mio amico gli regalò il gioco di ruolo e da lì partimmo con una campagna fantastica. Io però ero mi ero beccato l'Hobbit appunto, quindi diciamo rispetto agli altri che facevano il mago, il guerriero, il ranger, ero quello più mingherlino, il più deboluccio, okay. Però in realtà gli orchi
perché
li facevo sotto.
I ruoli, bravo, i ruoli li scegliete voi oppure ve li assegnano poi durante la partita qualcuno, tipo appunto il master, come dicevi prima?
Allora dipende in realtà da come è strutturata la campagna, diciamo, cioè nel gioco di ruolo si differenziano varie tipologie di avventure. Ci può essere l'avventura breve che magari richiede più sessioni. La sessione sarebbe un incontro di gioco che varia dalle 2, 3, 4 ore, quindi diciamo una sera che
ammazzo.
Ci becchiamo, giochiamo, quella è una sessione di gioco,
okay.
Le one shot sono appunto per definizione one shot, una sessione sola che è autoconclusiva, inizia e finisce nella stessa sera in cui inizia. Altrimenti ci possono essere campagne più o meno lunghe. Per esempio la mia campagna principale che sto giocando la sto portando avanti da ormai 7 anni, quindi è tantissimo.
Quanto?
Tempo. 7 anni.
7 anni?
7 anni, quindi è una roba molto lunga, cioè
mamma
possono
mia.
Essere potenzialmente infinite, ma ci sono campagne che durano 10, 15, 20 anni fin tanto che campano i giocatori effettivamente.
Una sfida proprio di resistenza quasi.
Sì, perché poi diventa una parte della diventa una cosa parallela, cioè non vuole essere in sostituto della realtà, però fa parte della tua fantasia, cioè è effettivamente tutta un'opera creativa, quindi La senti molto su delle campagne lunghe, senti molto l'appartenenza a quel mondo, a quel personaggio che ti sei portato avanti nel tempo. Per esempio, nella mia campagna inizialmente giocavo il mio alter ego, quindi me stesso, all'interno di questo mondo fantastico che era, si chiama Maghi il Risveglio, dove i giocatori interpretano dei maghi, e quindi io giocavo me stesso con i poteri da mago. Quindi crea un attaccamento anche al giocatore, alla trama, perché poi dopo ovviamente
ti affezioni,
si strutturano delle vicende, si creano anche delle situazioni molto, molto belle, narrative, come se vivessi un film quando stai giocando effettivamente. Poi dopo ovviamente ti porti nel corso del tempo tutta la storia, no?
E quando poi concludi il gioco, cioè, hai proprio un diciamo nostalgia poi del tuo personaggio, oppure comunque il tuo personaggio rimane comunque abbastanza fedele di gioco in gioco, di sessione in sessione o di campagna in campagna?
Allora, questo sempre dipende da come si struttura la campagna, e dipende da come funziona, cioè dipende da come si evolve anche la narrazione. Ci sono personaggi che ovviamente possono morire
tipo subito.
Ma tipo subito, anche tipo dopo diverso tempo.
Perché potrei essere io questo personaggio? Vabbè, no, dettagli, vabbè.
Potrebbe capitare qualsiasi cosa. Però ecco, comunque sì, diciamo che ti porti avanti un affetto nei confronti del personaggio. Quindi vivi anche l'evoluzione che ha del personaggio. Per esempio il mio alter ego è una persona completamente diversa rispetto a quello che sono io nella vita vera.
Ok.
Perché magari all'inizio della campagna lo interpretavo similarmente a me. Poi nel corso del tempo che si sono verificate delle evoluzioni all'interno del gioco, l'ho portato a caratterizzarlo. Questo è il bello del gioco di ruolo. Caratterizzare i personaggi è un po' un vivere a teatro, però lo vivi nell'immedesimazione improvvisata, perché è tutto improvvisato.
Certo, rispetto
a un teatro o a un cinema magari, dove è tutto scritto, c'è una sceneggiatura. Lì la sceneggiatura non esiste, i confini sono, non ci sono confini. C'è solo il confine dell'immaginazione, quindi puoi creare veramente qualsiasi cosa.
Sì, poi comunque c'è il discorso del mettersi proprio, agire d'azione, quindi ti senti un po' protagonista di un film,
esatto.
D'azione, mi viene da pensare a me.
Sì.
Quindi rispetto al teatro, in cui vivi sì determinate emozioni, però è limitato nel tempo, quindi dura un'ora, quello che è. Invece voi proprio entrate in azione, esatto, come protagonisti di questo film d'avventura.
Poi più che altro quello che cambia è anche la destinazione. Io ho fatto prima l'esempio del teatro. Il teatro è rivolto a un pubblico, quindi
questo è vero, hai ragione, è vero.
Quello che si pone come opera è rivolto a un pubblico. Nel gioco di ruolo il pubblico è quello che esso stesso lo va a creare, quindi è più interna come cosa, cioè è più un vissuto.
Certo. E senti, allora entriamo un po' nel dettaglio di quello che non mi interessava, però effettivamente poi mi piaceva anche un tuo parere, perché naturalmente è un tuo parere, è il tuo punto di vista, sei te qui. Esiste un po' questo stigma, questo pregiudizio, questo stereotipo del nerd come colui che gioca a questi giochi di ruolo? Esiste nella realtà o è tutta finzione cinematografica, giusto perché ormai?
Allora, secondo me rimane un po' una via di mezzo, nel senso che sicuramente uno stereotipo del Peter Pan, del bambino mai cresciuto, dell'adulto che continua a giocare, che quindi non ha mai superato quella fase, sicuramente esiste. Tante persone ho sentito dire: ah, ma che fai, sei grande, ancora giochi ai giochini? Non personalmente a me, perché io la mia risposta è sempre bella, impacchettata e pronta.
Tipo, la possiamo dire qui? Così ma tutti lo sanno e non te la fanno più questa domanda.
Tipo che secondo me è più triste non giocare, non divertirsi. Cioè è più triste giudicare qualcosa senza averla conosciuta. Difatti ma scusa, l'hai mai provato? No. Allora di
te sei più diplomatico di me, io avrei risposto fatti affari tuoi in maniera un po' più colorata.
No,
però
perché io voglio, una delle mie mission come presidente era anche quella di diffondere la cultura del gioco di ruolo e gioco da tavola. Se vado a essere
gli allontani. Li impaurisci.
Quindi ecco, sicuramente sì, un certo tipo di pregiudizio e stereotipo esiste. Ora, viviamo adesso in un contesto culturale dove comunque opere cinematografiche, dove fiere, mostre stanno sdoganando molto.
Sì, ma anche di moda,
devo dire che assolutamente di moda. Lucca Comics and Games, cosplay, ma anche fiere nazionali più che altro dedicate al gioco da tavola, al gioco di ruolo, che sono molto più mirate. Il cosplay, un Lucca Comics che riprende anche l'ampio come dire, margine dei fumetti, accoglie a sé una utenza che è diversa rispetto a quella di fiere più indirizzate del gioco da tavolo e gioco di ruolo. Quindi è più di nicchia ancora.
Ok.
Però stanno andando tanto anche fiere del genere.
Ok. Che vanno un po' di pari passo poi con i fumetti, con la parte del... del novel, oppure no? Sono due cose completamente diverse.
Adesso, da qualche anno a questa parte, in realtà si stanno proprio staccando. Cioè, se prima per fare, come dire, agglomerato venivano messe insieme, adesso in Italia ci sono delle fiere molto molto grosse.
Quindi più specifiche.
Più specifiche di solo gioco da tavola, gioco di ruolo, modellismo. Questo è un traguardo importante.
Vuol dire che poi ci sono persone che poi ci vanno, le frequentano e le vivono, perché se no che senso avrebbe.
Esatto.
Senti, poi appunto dicevamo prima della cultura di massa del cinema, ha un po' sdoganato poi, ha aiutato un po' questa fase di avvicinamento un po' di tutti verso questo mondo qui. Per esempio Stranger Things mi viene da pensare, oppure The Big Bang Theory, cioè effettivamente persone appassionate di queste cose ne parlano e un po', diciamo, permettono a chiunque di venire a conoscenza di questo mondo. Quindi non è più una cosa di nicchia, poi correggimi se sbaglio, diventa una cosa un po' più mainstream, giusto?
Sì, ormai adesso, ecco, è molto uscito dalla nicchia come panorama. Sicuramente serie come queste, come Stranger Things, appunto, dove quello che fanno vedere è dei bambini che giocano a Dungeons and Dragons, ad esempio. Hanno aiutato a più che altro prendere consapevolezza che queste cose non sono non mangiano, non spaventano, non vuol dire che un adulto di 45-50 esatto. anni con i figli, magari, cioè un padre di famiglia lo può fare senza che sia stigmatizzato.
Esatto.
Questo è il concetto. Sicuramente questo è un aiuto, anzi non solo, magari riesci a creare anche delle serate bellissime utilizzando lo strumento ludico, il gioco da tavola, per vivere delle serate in famiglia, ma non solo. Cioè, io una parte bellissima del giocare che mi è capitata in moltissime occasioni è di essermi messo al tavolo con persone di diversa età, da ragazzi, cioè avere allo stesso tavolo un ragazzino di 10-13 anni con un adulto di 50-60 anni, vedi che a un certo punto diventa una, cioè non senti più la differenza dell'età, c'è una cosa condivisa, un momento condiviso dove ognuno trae ricchezza dall'altro, a prescindere dall'età. Certo. Questo è molto bello.
Ma senti, dimmi un po', tanto non ci sta ascoltando nessuno, chi è il peggior giocatore con cui hai giocato?
Queste non posso fare nomi e cognomi.
Ormai sei ex presidente, per cui ormai te la stai giocando.
Ancora degli amici più o meno.
Ah, ok, immischiati. Esatto. La possibilità di tornare presidente c'è ancora.
No, ecco, già più che altro, dai, non posso tirare in ballo.
Descrivimelo. No, neanche. Sì,
allora, aspetta, vediamo. Che ti posso dire? Ti posso dare un'idea del giocatore che a me non piace. L'idea del giocatore che a me non piace è colui che si mette al tavolo e trassa. Trassare vuol dire rubare le regole, ok? Rubare vuol dire magari se devi spendere dei punti esperienza per migliorare il tuo personaggio e ti mancano alcuni punti, invece che essere onesto con te stesso e con il gruppo, rubi dei punti, aumenti delle caratteristiche in più così senza poterlo fare. E questo, cioè, nel senso, non è che si sta combattendo la battaglia del mondo, che le sorti dell'umanità dipendono dal nostro gioco di ruolo. Cioè, siamo un gruppo di amici, siamo al tavolo.
Anche meno, insomma, anche meno.
Non c'è bisogno,
anche
no?
Meno.
Tutto lì, quindi ecco.
E invece il peggior gioco a cui hai giocato, o la peggior partita che ti ricordi, che poi dici, ma se ci ripenso a quella, ho i brividi ancora.
Allora, una volta feci un gioco di ruolo dal vivo, insieme, perché giochi di ruolo non sono soltanto da tavola, puoi giocarli anche dal vivo.
Ok.
E dove a quel punto... puoi vestire, puoi interpretare un personaggio proprio muovendoti, no? In un contesto dove tutti quanti sono immedesimati al 100%.
Okay, sì. Okay.
Ero insieme ad alcuni amici e letteralmente è stato, cioè, un bagno di sudore, è stato una cosa agonizzante dove, mamma mia, un'esperienza che adesso noi la definiamo innominabile.
Ah, perfetto.
Sì, assolutamente.
Ok, perfetto. Quindi Lasciamo lì immagazzinata.
E i miei amici che ascolteranno questa puntata gli verranno i brividi, assolutamente.
Vi stiamo vicini. E, parliamo di Dungeons and Dragons. Perché io ti ho chiamato per questo, perché io sono proprio curioso di Dungeons and Dragons. Vedi quello che dicevo prima delle serie TV e tutto che aiuta, perché effettivamente io non la conoscevo. O se la conoscevo comunque la vedevo come una cosa di nicchia, cioè solamente quelle persone lo possono fare, io magari non mi interessa. Con Stranger Things o altre serie comunque ha aiutato un po' questa fase di curiosità, o comunque dire ma perché non provare, perché effettivamente... Mi racconti cos'è?
Tu hai mai giocato a Dungeons & Dragons?
No, mai.
Hai mai giocato a un gioco di ruolo?
No, mai.
Ok, adesso senti la porta della sala che si sfonda.
Ok.
Ok? Qualcuno è entrato prepotentemente dentro la stanza, è insanguinato nel viso. Senti il telefono che squilla, che cosa fai?
Prima ammazzo quello.
Perché lo ammazzi? Tu mica ha detto che è violento, altro, è un poro Cristo
insanguinato. No! Io mi sono immaginato tipo un orco, un troll,
una persona insanguinata.
Io mi sono immaginato una persona che mi volesse fare del male, mi sono immaginato.
Questo è un po' il gioco di ruolo.
Ma...
Capisci?
Un'esperienza mistica.
Le scelte, sei in un momento di catartico, devi rispondere a una scelta. Tu in questo frangente hai ucciso una povera persona che non ha fatto niente, se non magari aver battuto la testa contro un muro.
Ma io perché mi sono immaginato una persona chissà, perché vedi cos'è anche il discorso, vedi, ecco il discorso che ti volevo fare, che magari uno, e forse ci rientra il discorso dello stereotipo, mi immagino coloro che giocano a Dungeons and Dragons un po' tipo vestiti da mago, da elfo, da gnomo, da fata, da coso, e quindi mi viene ogni volta che penso a questo gioco, mi viene da pensare di catapultarmi un po' nella realtà fantasy. Ecco perché poi ti dicevo, mi immaginavo che entrasse un orco, un elfo, un quello che è, che mi volesse fare del male.
Certo.
Perché dicevo, effettivamente nella mia testa, quando gioco a questo gioco, quando penso a questo gioco, penso al mondo fantasy, non penso alla persona che banalmente prima si è fatta male.
Vabbè, però nel mondo fantasy, anche nel mondo fantasy ci sono le leggi, nel senso, se tu sei un personaggio e stai in una locanda, ok? Sei un mago e stai nella locanda di una città qualsiasi, se tu prendi e tiri una palla di fuoco contro un povero essere che è entrato dalla porta perché è ubriaco, c'è caso che in quelle leggi di quella città ti succedano delle cose.
Anche quindi tu comunque, hai istituito il tribunale.
Sì, nel senso, cioè le leggi all'interno del gioco ci sono comunque, poi ovvio dipende da che gioco è, dipende da com'è impostata la narrazione, però...
Quindi può essere anche una partita tipo super noiosa che dici basta.
Ci sono delle partite super noiosi, ci sono... Allora, nelle one shot, quindi nelle sessioni brevi, diciamo che tendenzialmente sono più preposte per l'azione, perché essendo autoconclusive non puoi prendere del tempo per avere dei punti di congiunzione, no? Un po' come sulle serie TV, ci sono magari delle puntate che sono più smorte.
Certo.
Ok? Quindi sicuramente in una campagna più lunga può capitare che ci siano delle sessioni dove facendo da ponte per altre delle spiegazioni
sono propedeutiche le altre, certo.
Però in realtà le vivi, cioè essendoci dentro le vivi comunque con più con enfasi. Ora, la parte secondo me più noiosa è il trovare il giusto equilibrio fra il narratore e i giocatori, nel senso che è la parte un pochino più problematica. A volte ci sono narratori che non sanno narrare, non sanno trasporre delle emozioni, non sanno dare quell'impatto psicologico che c'è in una fase d'azione.
Non sanno fare il loro lavoro, diciamo.
Sì, non sanno fare effettivamente il loro lavoro e quindi diventano noiose, o magari sono delle trame noiose, o magari...
A quel punto che gli dite?
A quel punto, no, a quel punto tendenzialmente speri il prima possibile di arrivare in fondo alla tortura.
Addirittura. Chi decide poi la fine, la conclusione, come si conclude? Sempre il master?
Allora, sì, il master diciamo che dà un'idea, un'indicazione di quanto dura la campagna, di quali sono gli obiettivi del gruppo e se gli obiettivi vengono portati a termine oppure no. Poi, come nella vita vera, ci può essere il capitombolo anticipato, i personaggi per delle scelte sbagliate muoiono prima e dopo da lì si decide se fare nuovi personaggi oppure in caso di campagne lunghe oppure se è una sessioni brevi, se finire la campagna lì.
Ci vediamo
domani, prendiamo una birra raccontandoci di come sono morti i vostri personaggi.
Esatto, chiacchiere un po', li ricordiamo. È arrivato il momento della prima rubrica. Allora, è la prima rubrica che ci porta un po' alla seconda sezione di questa puntata. Qui parleremo di giochi da tavola.
Ok.
Quelli classici, i classiconi, quelli in cui si gioca, con cui si gioca a Natale e tutto. Perché appunto in questi giorni super gelidi qui a Perugia, la sera, il sabato sera, secondo me sono super necessari.
Anche giochi. Secondo me sono super una necessari. Guida ci serve. Sì, ecco. Sono fondamentali perché quando soprattutto adesso in questi periodi che la legna costa tanto,
esatto,
il camino serve di alimentarlo con della buona, okay, con del buono materiale. Secondo me si prestano.
No!
Si prestano molto,
no,
bene per riscaldare le stanze.
Li odi?
Allora, non è che li odio, nel senso, hanno creato le fondamenta del mio io giocatore.
Okay.
Il problema è che crescendo e capendo come sono i giochi più strutturati, i classici hanno dei problemi fondamentali.
Quindi dei buchi di trama, tipo.
Hanno dei buchi, appunto.
Ah, proprio delle voragini.
Hanno delle voragini. E quindi, ecco, possono anche colorare molto bene, no? Il fuoco, il cammino, vedi dei bei giochi,
okay,
di luce. Ecco,
dici,
quindi sì,
okay,
assolutamente. Io orienterei più, piuttosto che su un classico, su qualcosa di più contemporaneo, passami il termine.
Okay, ok, preparati, sarà il tuo quarto d'ora più lungo della vita.
Mamma mia.
La rubrica è questa.
Certo.
Te hai dei fogliettini, peschi un,
okay,
fogliettino alla volta e dovrai mettere, fare una classifica di,
okay,
quelli che te personalmente preferisci, quindi dall'uno che è il tuo gioco che diciamo che non che più consigli, però che te personalmente piace più rispetto, cioè fino ad arrivare al settimo.
Ok.
Quindi sono sette giochi, preparati. Che è quello che dici?
Sette giochi classici?
Sette giochi classici.
La stanza la riscaldiamo, che è una meraviglia.
Che è una meraviglia, dice. Pesca il primo.
Allora.
E li commentiamo piano piano, uno per volta li commentiamo.
Risico.
Oh, ecco. Siamo
con,
iniziamo così, pappa
pappa
pa, con
i fuochi. Fantastico Risico. Bellissimo. Partite veramente belle a Risico, ne ho fatte tantissime ovviamente dall'alto della
io
mia...
Io non ce la faccio a farle.
Non ce la fai a
no,
farle?
No, perché io rovino le amicizie, ho visto amicizie veramente centenarie che rovinarsi per una partita di Risico, per colpa dell'America poi, perché
certo,
l'America la colpa, cioè io conquistare l'America è un disastro.
Le ultime due partite di Risico le ho fatte ormai tanto tempo fa, cioè non tanto, 5-6 anni fa più o meno credo, e si sono concluse entrambe con un mio amico che mi con un'armata enorme che mi si scontra contro 4-5 carri armatini,
no,
viene rimbalzato,
no,
e alza il tabellone facendo volare tutti i carri armatini.
Ecco fatto.
Lo insultiamo,
un amico che sa perdere.
Certo, lo insultiamo ovviamente, rifacciamo la partita, rimettiamo sul tabellone, mi riattacca di nuovo con un'armata enorme, io di nuovo contro 4-5 carri armatini, lo rimbalzo di nuovo, vola di nuovo il tabellone. Le ultime volte che ho giocato a Risico.
E non ero io questo amico, pensa a te, io faccio la stessa cosa.
Addirittura.
Solamente però con un... in silenzio la faccio, cioè non urlo, non, io in silenzio, in un silenzio proprio terrificante, prendo e o mi siedo e tipo entro in un mutismo, o se no proprio prendo, butto tutto, è finita la serata, tutti a casa, perché non mi dà fastidio, non è tanto il... Sai qual è la carognata di questo? Che non è tanto il perdere, perché sai, dici vabbè perdere, no, è proprio vedere che i tuoi amici ti conquistano, cioè proprio...
È l'ingiustizia.
È proprio l'umiliazione di questa cosa, capito? Che vedere che il tuo amico con più questi occhi scintillanti ti conquista e ti sei lì.
E infatti uno dei problemi principali,
tremendo,
di Risico, ad esempio, è la il revince, no? Il re-regna. Perché? Perché è un gioco dove chi acquista potere acquista sempre più gradualmente potere. Non c'è...
Davvero?
Certo.
Quindi cambiare amici?
No, quindi cambiare gioco.
Okay. Vedi che io, pur di vincere, cambio gli amici.
No, cambiare
capito.
Gioco.
Vedi, abbiamo due prospettive diverse. Te cambi il gioco, io cambio gli amici. Come si vince? Dammi una dritta.
Come si vince?
Sì.
Un
trucco del mestiere, del settore.
Avere tanta fortuna.
Dai.
Quindi se sei fortunato, vai a botta sicura.
No. Giochiamo a qualcos'altro. Dove lo mettiamo in una classifica da 1 a 7?
Da 1 a 7? E non so gli altri, quindi mettiamolo...
È a sorpresa.
Mettiamolo, secondo me, almeno 2, dai.
Al secondo posto?
Sì.
Ah, chissà cosa ne
sa. Chissà quelli bassi.
Esatto. Vai, pesca.
Vado con questo. Cluedo.
Oh, Cluedo, anche questo è divertente. Non li dico con nessuno, perché insomma...
Cluedo...
Vinco sempre.
È un giochino che a me piace molto, in realtà.
Ok.
Sì, è una di quelle... Io ho giocato una versione tanto tempo fa con dei cosini di plastica, che era carino perché prendevi queste linguettine, dovevi vedere i colori che c'erano ai quattro
giocato.
Lati delle carte. E quindi dovevi da lì, diciamo, intuire, in base alle carte che ci avevi, chi erano i... appunto l'assassino, il
certo.
Logo e quant'altro. È carino. Cluedo è uno di quei giochi carini. Sì,
quindi...
Sì. quinto posto.
Quinto, vai, avanti il prossimo.
Uno.
Oh, anche qui le amicizie, più da piccolino, no? Sono un po' più diplomatico su questo gioco io.
Mamma mia.
Però sì, da piccolino, via.
Ci ho giocato tantissimo recentemente a uno.
Ok.
Che è uno di quei giochi anche qua di pesca. Cioè la fortuna.
Deve essere la tua giornata
deve essere la tua giornata fortunata, esatto. Però un po' di strategia riesce a dare delle belle mazzate ai tuoi compagni. Soprattutto quando c'è quei più 4 violenti. Giocati,
esatto,
nel momento,
allora,
giusto.
Chiariamo questo punto sperando che tu possa chiarirmelo. Più 2 con più 2, più 4 con più 4, più 4 con più 2, 2 più 2 più con più 4. Come funziona?
Funziona tutto.
Tutto è lecito.
Funziona tutto. Tutto è lecito. Più 2 vanno con più 4 vanno con i più 2.
Oh, vedi?
Quindi tenere sempre un sacco di più 2, giocarne sempre uno alla, vedi, volta piuttosto che uno insieme.
Più 2 con più 2 di un altro colore, esatto, naturalmente.
E se hai più 4, sempre meglio non giocarlo. Aspetta.
Posso buttare il più 4 e poi di conseguenza, senza aver scelto, senza che l'altro abbia scelto colore, un più 2?
Certo.
Certo,
certo, però bellissimo. Se hai un più 4 rischi che ti venga l'effetto boomerang se giocate in pochi giocatori. Quindi
hai ragione.
Se c'hai il più 4 magari in altri ce li hanno in mano e dopo, capito?
Perché oggi manca Lorenzo. Lorenzo in questa puntata dovete sapere che non c'è, purtroppo. Però vedi, mannaggia, avevo ragione. Ma vabbè, dettagli, vai, prossimo.
Vado con il prossimo.
No, dove l'abbiamo messo? Uno non l'abbiamo messo.
Ah, non l'abbiamo messo. Uno, dai, sotto Cluedo, 4.
No,
6, scusa.
6. Vai, prossimo.
Monopoli.
Oh, qui c'è una fine a questo gioco.
Mamma mia. Io ricordo le partite che facevamo al campeggio ormai tantissimo tempo fa.
Non si finiva più, non si finiva.
E Monopoli è un altro di quei giochi tanto, tanto classici, tanto, tanto aleatori.
Dai, sì.
Monopoli è solo dado. Come Risico, Monopoli è assolutamente solo dado. E anche qua è un gioco dove tu più vinci, più riesce a far cadere gli altri.
Quindi non
sulla
c'è tecnica.
Trappola.
Esatto, non c'è tecnica.
È molto, molto più banale rispetto a quella che in realtà vorrebbe far trasparire il gioco.
Peccato.
E poi soprattutto il Monopoly dura infinito.
Sì.
Creando una frustrazione enorme fra i giocatori che non vedono l'ora. Quelli che hanno perso ormai già da minuto 5 del gioco.
Sì, già ipotecato fin dall'inizio.
Sono già ridotti con vicolo stretto, vicolo corto, vicolo lungo.
Esatto,
che vorrebbero smettere dopo 5 minuti.
Esatto.
Invece lì con i giocatori che stanno vincendo, che dai, no, continuiamo a giocare.
Esatto,
continuiamo a giocare.
Per infliggere ancora più dolore.
Esatto.
Dove lo mettiamo?
Monopoly 3. Ce l'abbiamo già?
Posto.
No,
è liberissimo.
Guarda, perché solo perché sono. Penso di sapere quello, almeno uno dei giochi che c'è qua sotto.
Sono
quindi
curioso,
mi sto lasciando il primo posto per qualcos'altro.
Vediamo.
Ecco, infatti, immaginavo. Tabù.
Oh, l'abbiamo beccato.
Tabù.
Primo posto, Tabù?
Tabù, primo posto. Tabù è carino, dai.
Sì.
Tabù,
dai.
È un bel party game.
Ok.
Giusto per utilizzare un termine tecnico.
Ok.
E secondo me, ecco, poi da. Con un po' di birra in tavola rende anche molto
ancora
meglio. Sì,
idea.
Sì, perché prende quella. Capito? Quella
leggera euforia.
Quella leggera euforia, quel lato un po' piccante che fa quel punto. No?
Io odio quello, il concorrente di Tabù tipico che si mette. Che poi sono io, però. Che si mette accanto mentre te devi. E controlla che tu non dica quelle parole sotto. E tipo, è super.
Super preciso.
Mamma mia. No, l'hai detta. Non l'ho detta. L'ho detta. No, non l'ho detta. Sei lì, fatti affari tuoi, torna al tuo posto. Da fastidio.
Sì,
sì. Però lo faccio, lo faccio io, figurati. Però da fastidio. Vabbè, prossimo.
Molto bello Tabù. Vediamo il prossimo. Scarabeo. Allora, in realtà
ci manca, per dirti, il quarto e l'ultimo posto.
In realtà anche Scarabeo è molto bello, quindi
un po' noioso.
È un po' noioso, forse.
Secondo me non lo so, forse perché non lo so.
Poi ti crea.
Ma bello, comunque bello, da divertente.
A me piace giocarci una volta ogni tanto, sai, ti crei, ti inventi le parole qualche volta.
Esatto,
proprio al limite della crusca.
Esatto,
insomma,
ecco. Ci giochi col dizionario lì, perché esatto. Poi le litigate sul esiste questa parola, non esiste questa parola, poi è super divertente.
Esatto, avete la clessidra che se ne va tranquillamente,
sì,
per i fatti suoi.
Sì, figurati, chissà dove l'ho buttata quella clessidra. Quarto o settimo?
Quarto, dai.
Quarto.
Se lo merita.
Vediamo l'ultimo.
Vediamo il settimo.
L'ultimo.
Carte.
Le carte.
Carte generale. Ah, le carte,
carte
proprio.
Carte Prisco, la scopa scala 40, 3-7, tu carte.
Mamma mia, guarda, perfetto, è preciso il settimo posto.
Oh,
sono noiose,
sono
dai.
D'accordo.
Cioè, se devo farmi una partita Brisco, la tiro fuori un... che ne so, un The Game, se devo giocare uno contro uno e mi diverto di più.
No,
è
io...
sempre in gioco di carte, capito? Però è più divertente.
No, io non ce la faccio. Carte zero. Io quando inizio a giocare a carte, proprio ok, per me la serata è finita. Buonanotte, buonanotte a tutti, ritirata soldati.
Al massimo la perché? Bestia di Natale, insomma, ecco.
No, no, io proprio le carte sono proprio... cioè, siamo proprio gli opposti. Una cosa le carte che poi, nonostante che la gente carinamente mi dica ti insegno, vieni, è proprio una cosa che ho un rigetto, non so per quale motivo,
certo.
Però proprio imparo, anche briscola, ecco, il mio incubo è briscola, tutti mi hanno insegnato a giocare a briscola, io ancora non so le regole di briscola, ma ci saranno veramente fior fiori di persone che ho mandato, che ho fatto piangere per spiegarmi le regole di briscola, tuttora ancora niente. Ci rinuncia la gente con me, non so perché.
Sei recidivo all'insegnamento.
No,
del...
proprio, ti ripeto, la gente si mette a piangere la certa, perché dici, ma non è possibile che tu sia così veramente, non ce la faccio, un rigetto, un briscola è una cosa che...
Bello, vuol dire che allora non è la tua strada, devi cercare magari qualcos'altro,
forse,
no?
Sì, vabbè, ci studieremo. No, ma io tutti questi di prima mi piacciono, io risico è un problema, mi aiuta per gestire la rabbia.
La rabbia.
Saper perdere, mi insegna su quello il risico, qui è una scuola di vita.
Fa un bagno di realtà nei confronti della frustrazione,
esatto.
Dell'inevitabile.
Esatto. Mi dici la peggior carognata che hai fatto pur di vincere, tanto che siamo in tema di vincere o meno. Peggior carognata.
Carognata che intendi?
È proprio che dici la cattiveria, che dico, che ne so, io lo dico a tutti, lo ammetto, vabbè, rubavo i cararmatini di risico.
Ah, vabbè, ma quello dai, succedeva.
È prassi?
È prassi.
Ah, vuoi dire
il cararmatino non più, non meno.
No, io parlo di 5 passa, sì,
proprio,
sì, no, io...
proprio mucchietti.
Sì, sì, prendevo proprio così, che ne so, sì, quello. O a uno nascondevo le carte sotto il sedere per tirarle fuori quando mi servivano.
Certo, certo.
Te le potrei dire tutti quelli, Cluedo, cosa mi serve? A Cluedo... qual è la carognata che facevo qui? Non mi ricordo. Però insomma, una carognata di questo genere, cioè, allora, dici, sono proprio un infame.
Devo dire che ultimamente, essendo maturato molto come giocatore, nel senso non gioco più necessariamente per vincere, soddisfare, okay, quel senso di vittoria, ormai è tantissimo.
Hai raggiunto lo zen.
Ho raggiunto lo zen del gioco, ormai è tantissimo che non mi capita di rubare al tavolo, però vabbè. Qua ritorniamo di nuovo ai grandi classici, soldi del Monopoli presi a schifio.
Anche.
Sì, sì,
è
assolutamente.
La cosa positiva di essere la banca, quella.
Sì,
che prendi,
sì, sì.
In taschi,
al massimo adesso mi può capitare inconsapevolmente quando magari, che ne so, un qualche gioco di carte, pesco per sbaglio una carta in più, quindi vedo cosa c'è,
certo,
sotto, no? Che magari anche già quello basterebbe avanti, però
capito.
No, ormai sono, è tanto tempo che non mi capita più di... Quindi questo vuole essere anche un invito che alla fine... non conta necessariamente vincere, conta anche l'esperienza che fai al tavolo, quello che viene fuori, ecco.
O comunque anche poi iniziare a giocare a giochi di ruolo, magari.
Esatto, esatto. Magari non
per...
con chi ruba al tavolo, però.
No,
certo.
Che sennò ve cazzano. No, però diciamo che insomma, magari un invito per dire sperimentate giochi a tavolo, giochi di ruolo, dico. E il tuo miglior alleato per i giochi in scatola?
Miglior alleato?
Miglior alleato, che pensi? Che qui ci ricolleghiamo all'ultima rubrichetta di questa puntata.
Mm-hmm. Miglior alleato.
Miglior alleato, cioè una persona che... decidete se descriverla o fare nome e cognome, comunque. Non so.
Miglior alleato, però cioè nel senso...
che c'è complicità, che con cui giochi bene, con cui giochi...
Ma guarda, io ti devo dire...
giochi di ruolo, magari che ti dà una mano, non so se...
Ok, io ti devo dire, qua spezzo una lancia a favore di un'idra in realtà, perché abbiamo un unico corpo e tante tante teste, nel senso io nel mio gruppo siamo ormai affiatati tutti quanti insieme nel mio,
okay,
gruppo di, ristretto più che altro di giocatori di ruolo. No,
chi hai detto?
Nel senso che qua io più che altro ti tiro fuori un'idra, quindi un unico corpo con più teste,
okay?
Non solo una persona,
ma... il nome di una persona?
No, non solo una persona, ma tante teste all'interno,
okay,
di un'unica,
sì,
di un unico costrutto, ecco, perché creiamo delle narrazioni che sono epiche, al limite del letteralmente rotolarsi per terra,
okay,
da ridere, come è successo recentemente con la costruzione del favallo, il grande favallo. Ma questo è tutto un aneddoto enorme,
okay,
e lungo, che,
okay,
andrebbe vissuto, no?
Ah, ok, quindi va bene.
È una roba, cioè, il bello del gioco di ruolo è che le narrazioni, le storie che crei sono epiche all'interno della, del trascorso della, tua, della storia che tu hai, no?
Okay,
quindi
sì.
Io mi sento giocatore di ruolo anche perché appartengo in un certo senso a questa,
sì,
a questa,
è più una cosa di narrazione. Appartenenza, esatto. Sì, effettivamente sentirsi protagonisti di qualcosa,
quindi sì, assolutamente non potrei, cioè nel senso, sapere che ho questo gruppo con cui posso giocare, sapere che posso riprendere questa,
certo,
storia, sapere che comunque magari non necessariamente questa campagna, ma ce ne saranno altre diverse di altri giochi, cioè sapere che c'ho questo piccolo ecosistema, a me mi caratterizza molto.
Certo. Allora, sono contento di dirti che è finita la sezione dei giochi in scatola da tavola.
Ok.
Sei contento?
Sono molto contento.
Ah, ti vedo, infatti,
raccante.
Arriviamo adesso, sbarchiamo nella seconda rubrichetta di oggi. Che è la rubrica del bacia, sposa o getta.
Ok.
Hai presente quando da piccolini si faceva il tipo chi vuoi buttare nel letto delle spine, chi vuoi buttare nel letto delle rose? No.
No, un po' mi manca onestamente.
Ti manca, dopo te lo dico. Allora, praticamente diciamo che appunto hai tre scelte.
Ok.
Hai tre persone e devi decidere chi baciare, quindi diciamo quella persona che appunto baceresti, chi sposeresti,
okay,
e chi getteresti via.
Ok.
Tutto questo però in tema giochi in scatola, diciamo.
Ok.
Ok. Quindi baciare intendiamo una persona che dici sì, ci gioco, ma se sono costretto. Sposare una persona che proprio dici te garantito, se metti caso siamo tutti insieme, te stai in squadra con me, dovessimo giocare in squadra.
Ok.
Che sono giocare a carte, non lo so. Gettare proprio dici una persona che dici via da me, non ti voglio vedere. Ci siamo?
Devo fare sempre io nomi e cognomi?
No, ti do io.
Oh, per fortuna, perché sennò qua oggi mi vuoi far rompere tutte le amicizie.
No, perché ti dico io le tre chance. Tu mi dici chi tra queste tre, okay, baci, chi sposi, chi getti.
Vai.
Ricordandoti appunto tema giochi. Prime tre scelte sono semplici. Jerry Scotti, Rita Berti, Chiara Ferragni. Chi baci, chi sposi, chi getti in un'ipotetica partita di giochi.
Allora,
chi ti ispira di più?
Secondo me Jerry Scotti la sa molto come compagno. Secondo,
okay,
me c'ha l'occhio lungo.
Ok, quindi lo sposi, lo baci?
No, lo
sposare lo dici lo voglio sempre in squadra quando è possibile. Baciare dici quando sono proprio obbligato, dici vabbè.
No, lo bacio.
Ok, quando, dai, sei obbligato.
Sì.
Orietta Berti?
Orietta Berti me la tengo stretta.
L'esperienza.
Ma è l'animo anche,
anche,
no? Capito? Sì, è l'estroversione.
Ah, ok. Chiara Ferragni invece.
Chiara Ferragni, no, secondo me nei giochi è un pochino più.
Ok.
Un po' più smonta.
Ho capito. Andiamo, tema, diciamo, nel mondo animato, perché parliamo di cartoni e abbiamo tre scelte.
Ok.
Stewie Griffin, Heidi o Doraemon? Mettiamola così. Chi ti ispira di più?
Allora, Doraemon è purtroppo troppo fantasioso. Cioè, se me lo devo tenere come compagno di squadra, probabilmente gli sgancio uno scappellotto dopo due
perché?
Secondi.
No. Ma c'è la tasca magica che magari tira fuori qualche gadget.
Qualche
per,
gadget
per
rubare. No, confonde e basta.
Confonde.
Sarebbe uno di quei.
Sempre rubato,
sarebbe uno di quei giocatori al tavolo che crea disturbo. Che ogni tre secondi
dice,
devi richiamarlo perché non sta attento al gioco. Si distrae. Lo vedi che sviaggia in giro per la stanza, magari devi andarla a riprendere perché si è messa a parlare,
esatto,
con altri.
Dice, io invece pur di vincere lo chiamerei subito. Invece Stewie Griffin, no,
Stewie Griffin compagno assolutamente
di vita,
sì,
di
sì, ma
oltre ai giochi di vita
assolutamente, solo perché ruba da morire secondo me
anche lui,
se non me lo immagino col sigaro.
Heidi invece diciamo che
se capita va bene,
va bene, dai, ci piace.
Uno di quei, anche quello è un altro di quei giocatori che secondo me un po' si
un po'
perde
tra le nuvole,
un po' nel cielo,
parla con le capre, vabbè. Vediamo Amtaro, Ralph Winchester e Wanda dei Fantagenitori. Mi sono impegnato a
mamma
cosa,
mia, mamma mia. Ralph Winchester,
lui
assolutamente come compagno.
Bravo, oh, tutti me lo offendono, povero Ralph.
No, è perché è fuori come le tegole.
Perfetto.
Quindi
lui
è
bravo.
Anda, non lo so, non ho un rapporto particolare, quindi se capita, ok. L'altro era
Amtaro.
Amtaro no. È uno di quei. Amtaro non lo voglio al tavolo perché Amtaro mangia di continuo con le mani unte. Sporca da tutte le parti. Rischi che poi prende. Cioè, unge tutti i token, tutte le carte. No.
Ultime due. Quindi, le ultime due triplette. Che sono? Attenzione, mamma, zia o nonna? Tiè. Le salutiamo tutte e tre.
Tutte e tre. Ciao,
salutiamo.
Tutte. Allora,
vediamo.
Mamma mia, però così mi crei, cioè non solo mi distruggi l'amicizia, mi crei pure delle faide familiari, ragazzi.
Chi baci, chi sposi, chi getti nei giochi da tavola, più che altro nei giochi di carte.
Nei giochi di carte, dici?
No, loro dico, giocatrici...
No, io sono più orientato nel... Invece me le vedo più come giocatrici da tavola, secondo me. Allora, come giocatrici da tavola, mia zia...
Ok.
Secondo me spacca abbastanza.
Ok.
Quindi ci sta.
Ok.
Mia mamma non mi segue le regole, quindi non so se la vorrei in squadra. Mia mamma, sì, gli spieghi la roba, gli spieghi le regole, ma in realtà poi dopo anche lei, essendo molto estroversa come me, in realtà si perde un pochino.
Ok.
E invece mia nonna, se capita, secondo me, con un po' di costanza.
Stupenda. Ok. Invece, l'ultima triplette, abbiamo il papà, il cugino e lo zio. Vediamo un po'.
Allora, con mio cugino io in realtà ho fatto tante partite, anche molto molto bravo, quindi sicuramente me lo sceglierei come compagno.
Ok.
Mio babbo ha il piccolo problema che non si applica. Lui strategicamente sarebbe anche molto bravo, però è molto frenato nell'apprendere regole nuove, giochi nuovi. Cioè, li vede molto complicati. Ci ho provato a trascinarlo un po' a giocare, ma è veramente inapplicabile. Però, allora, me lo prenderei come compagno se si applicasse.
Ok.
Quindi lo devo scartare semplicemente perché è una causa persa, esatto, in partenza in realtà.
Però se si applicasse, dici?
Se si applicasse, sì, sarebbe secondo me un buon compagno. E quindi automaticamente invece mio zio, che qualche volta l'ho visto anche giocare con mio cugino, ci sta.
Quindi papà scartiamo.
Per forza, no. non vuole giocare.
Quindi più per volontà sua che per altro.
Assolutamente volontà sua, io ci ho provato in tutti i modi.
Dici, me ne lavo le mani. Ho capito.
Bene, ora tornerò a casa, non avrò più una famiglia né un gruppo di amici, grazie Jacopo.
Ma avrai un posto che è radiofonica pronto ad accoglierti. Allora, abbiamo finito? È volato il tempo?
Mamma mia, è volato in un lampo, veramente, un lampo. È stato divertente.
Io ancora sono rimasto al tizio che entrava e...
E l'hai ucciso?
Perché io pensavo fosse un troll, un... Comunque poteva essere qualcuno che aveva a sua volta antecedentemente ucciso qualcun altro, per cui magari era...
Vabbè, dici nel dubbio, uccidiamolo, abbattiamolo.
Ma comunque,
non si sa
ora
mai.
Anche lì ha spaccato la porta, mi dicevi.
Non ho detto ha spaccato la porta, ho detto che l'ha aperta prepotentemente.
Dai, io la prepotenza non mi piace.
No, è giusto.
Bene, allora ti saluto.
Grazie mille.
Ti ringrazio di essere venuto.
Grazie, è stato un vero piacere essere qua, essere ospite.
E niente, ringrazio tutti gli ascoltatori e ci diamo appuntamento settimana prossima, in cui spero che ci sia anche Lorenzo. E basta. Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.